Seconda sala. Veleia. La scoperta e gli scavi. Dalla sala egizia si accede alla prima di tre sale dedicate a Veleia. Qui al visitatore vengono date le informazioni sulla scoperta e sulla storia della città romana di Veleia. Dallo storico latino Plinio sappiamo dell'esistenza della città dei Veleiati, perciò la città romana di Veleia era nota agli antichi, ma del luogo dove sorgeva si era persa memoria. Se ne riprende la ricerca nel 1747, quando l'arciprete della Pieve di Sant'Antonino, in località Macinesso, trova, ad ovest della chiesa, i frammenti di una grande tavola di bronzo, iscritta, e non consapevole del loro valore, li vendette per fonderli. Fortunatamente uno studioso riconosce l'importanza di quei frammenti e induce il conte Antonio Costa ad acquistarli, evitando così una irrecuperabile perdita. L'iscrizione è studiata e vi si riconosce il testo della tabula alimentaria, contenenti le disposizioni del prestito fondiario ipotecario voluto da Nerva e Traiano, i cui interessi venivano devoluti per il sostentamento dei fanciulli poveri della città. Questo fa pensare allo studioso Muratori che il luogo della scoperta della tabula sia quello dove in antico sorgeva Veleia. Dopo il ritrovamento, nel 1760 iniziano sul posto scavi archeologici ufficiali, per volontà del duca di Parma Don Filippo I di Borbone, che rivaleggia con il fratello Carlo III, che in quegli stessi anni inizia l'esplorazione di Pompei. Per accogliere gli straordinari reperti scoperti a Veleia, pochi mesi dopo, Don Filippo I fonda il Ducale Museo di Antichità, oggi Museo Archeologico Nazionale di Parma. Durante il primo ciclo di scavi, fino al 1765, viene portato in luce quasi tutto ciò che era rimasto della città antica. Nel 1760 si scava il foro con i portici adiacenti, e nel 1761 la Basilica, con la straordinaria scoperta delle 12 statue del ciclo Giulio Claudio. Negli anni successivi gli scavi si estendono alle terrazze superiori, dove si scopre l'impianto termale e i vicini quartieri di abitazione. Con la morte del duca Filippo I gli scavi si interrompono e riprendono solo con Maria Luigia d'Austria. Nel 1876, in una zona nord-est dell'abitato romano, nuovi scavi portano alla luce una necropoli ligure a incinerazione. Negli ultimi 40 anni sono stati condotti scavi con criteri scientifici, prima da Antonio Frova e Mirella Marini Calvani. L'ultima campagna, condotta da Monica Miari nel 2007, ha esplorato una parte della terrazza nord-est del foro. Ancora oggi Veleia, in comune di Lugagnano Valdarda, in provincia di Piacenza, è un'area archeologica visitabile, con un piccolo museo aperto al pubblico, dotati di mappe tattili e pannelli in braille. Nel museo di Parma sono rimasti gli oggetti di maggior pregio, come le 12 statue della Basilica e la straordinaria tavola di bronzo che diede il via alla riscoperta della città romana. La storia. La fondazione della città romana di Veleia è frutto di un disegno politico. Nel 158 a.C. fu domata la resistenza dei Ligures Veleiates, che per circa 80 anni si erano opposti all'espansione di Roma. Veleia fu fondata per controllare e amministrare un vasto territorio montano esteso dalla valle del Taro a quella del Trebbia. La scoperta di un sepolcreto ligure testimonia che prima della fondazione romana l'area era già abitata dai Liguri. Divenuta municipio romano poco dopo la metà del I secolo a.C. e ottenuta quindi la piena cittadinanza con l'iscrizione alla tribù Galeria di Genova, Luni e Pisa, la città vede una straordinaria fase di sviluppo edilizio e monumentale nella prima età imperiale. Il particolare legame con la famiglia Giulio-Claudia è illustrato dal ciclo statuario della Basilica. Nel foro, fulcro della vita politica e civile, furono innalzati diversi monumenti onorari, simbolo dell'omaggio all'autorità centrale. La floridezza della città dura pochi secoli. nella prima metà del secondo secolo d.C., la concessione dell'istituzione degli alimenta di Traiano testimonia l'attenzione di Roma verso Veleia, ma anche la sua progressiva crisi economica. Il catasto della tabula alimentaria rivela infatti la concentrazione della proprietà agraria in mano a pochi proprietari fondiari, non sempre di origine locale e talora liberti, l'alta percentuale di terreni lasciati a pascolo e a bosco e il conseguente impoverimento dei piccoli proprietari, spesso ridotti in stato di grave povertà, in un territorio non pienamente romanizzato. Nel III secolo d.C. la crisi è evidente. I ritrovamenti documentano la sopravvivenza della città fino al V secolo d.C. Non si esclude che tra le cause ci siano fenomeni naturali, come i movimenti franosi, ma la fine della città è anche legata allo stato generale di abbandono dei luoghi e allo spopolamento dell'Italia in quel periodo di guerre e di crisi dell'impero romano d'Occidente. Sul sito dell'antica Veleia, ormai sepolta, sorge la pieve di Sant'Antonino, ancora oggi visitabile. La città romana. A circa 460 metri di altitudine, Veleia si sviluppa su un sistema di terrazze in parte naturali e in parte artificiali. Attorno al foro sorgono gli edifici pubblici e le poche abitazioni delle famiglie più potenti. Si è conservata prevalentemente la città d'epoca imperiale, ma restano tracce delle più antiche fasi di età repubblicana nei quartieri settentrionali e occidentali e del primitivo impianto urbano. Il foro, centro civile, sociale e religioso della città, è una piazza porticata, pavimentata con grandi lastroni di arenaria. Sui due lati lunghi si affacciavano le taberne e le botteghe costituite da semplici ambienti rettangolari affiancati l'uno all'altro. Il foro era chiuso a sud dalla basilica, dove si amministrava la giustizia e si adempivano i principali uffici pubblici. Nell'edificio, nella sala rettangolare principale, erano collocate in antico le statue in marmo lunense raffiguranti i membri della famiglia imperiale Giulio Claudia. A Veleia è ancora conservato un edificio termale, di età imperiale, e di fronte il quartiere di abitazione meridionale, in cui si distingue la Domus del Cinghiale, tipico esempio di casa romana d'atrio. Dopo la prima sala coi reperti egizi, andando dritto, si attraversa la stanza e si accede alla prima sala dedicata ai reperti della città romana di Veleia. La stanza rettangolare si attraversa su un lato breve. Nella parete a sinistra, entrando, sono esposte a muro due epigrafi frammentarie di grandi dimensioni. Una terza è esposta sul tratto di parete della finestra, in prossimità della quale è presente una vetrina con oggetti in bronzo e piccoli busti in marmo, tra cui una vittoria alata e la statuetta tutto tondo di Eracle Ebro. A destra, entrando, sono esposti pannelli illustrativi. A parete sono esposti una decorazione a forma di volto maschile in marmo e un bassorilievo con decorazioni fitomorfe. Procedendo dritto, si incontra un piedistallo ad altezza uomo, su cui è esposto il ritratto bronzeo a tutto tondo di una fanciulla romana, Baebia Basilla. Degli oggetti esposti si possono toccare la prima epigrafe a sinistra e la decorazione a forma di volto maschile sulla parete a destra entrando. Sono inoltre manipolabili, su richiesta, una copia in gesso della statuetta di Ercole Ebro ed una in bronzo della Vittoria Alata. Seconda sala. Schede dei materiali manipolabili. Epigrafe del sepolcro di un liberto. Nella prima sala dedicata a Veleia, entrando sulla sinistra, è presente un oggetto fissato al muro. Si tratta di una stele funeraria di epoca romana che fu rinvenuta nel 1760 in una fattoria in località Antoniano, nei pressi di Veleia. La stele, che era posta sul sepolcro, è di forma rettangolare, stretta e alta. L'estremità più alta arriva circa all'altezza del volto di una persona di media altezza. iniziando l'esplorazione dall'alto, si individua dapprima la sua forma rettangolare regolare ed il suo spessore, la metà circa di un palmo di una mano. È fatta di marmo bianco, lisciato su un lato, quello che era esposto e che è utilizzato per incidervi sopra l'iscrizione. Questo spazio levigato è chiamato specchio epigrafico. In questo spazio è stato inciso un testo, in latino, di cui si possono individuare nella prima riga in alto due lettere, V e F. Queste lettere sono l'abbreviazione dell'iscrizione Vivus Fecit, cioè fatto quando era in vita, che significa che il defunto aveva fatto realizzare questa stele per il suo sepolcro quando era ancora vivo. È un'abbreviazione che si trova molto di frequente nell'epigrafi sepolcrale. È un'abbreviazione che si trova molto di frequente nelle epigrafi sepolcrali romane, perché era molto consueto nel mondo romano farsi costruire la stele o il monumento sepolcrale per sé o per i familiari quando ancora si era in vita. Il testo è scritto con lettere maiuscole grandi e regolari nella scrittura epigrafica chiamata capitale, che ha la caratteristica di essere regolare con lettere proporzionate. Si nota che la stele è divisa in due parti perché si è fratturata. Trascriviamo il testo in latino. La trascrizione comporta anche lo scioglimento delle abbreviazioni che ci sono nella scrittura incisa. Infatti, la scrittura delle epigrafi è caratterizzata dall'uso di abbreviazioni che accorciano il testo in modo che possa essere contenuto in uno spazio ristretto. Un esempio di abbreviazione è appunto VF, ma ce ne sono anche altre come P, che sta per Publius, e Si, che sta per Sibi. L'iscrizione ricorda il sepolcro fatto costruire, quando era ancora in vita, da un liberto, Publius Onicius, o più probabilmente Publicius, per sé, per la liberta Ebuzia Salvia Cerelia, per Clado e per Lucio Granio Prisco. Nella Roma antica, un liberto era uno schiavo affrancato, che generalmente continuava a vivere nella casa del patronus, il signore che lo aveva liberato, e aveva nei suoi confronti doveri di rispetto e obblighi di natura economica. Il liberto poteva svolgere attività economiche indipendenti, ma il padrone poteva esigere sempre delle corvée, dei tributi sui suoi terreni o nella sua abitazione, oppure pretendere dei doni in occasioni di festività. Venivano ammessi alla distribuzione gratuita di frumento, alimenti vari, denaro. Augusto autorizzò i matrimoni tra i liberi e i liberti. Altri imperatori, come Tiberio e Nerone, diedero la cittadinanza ai liberti che si arruolarono nell'esercito o che svolgevano attività particolarmente utili alla città. Sepolcro di Publio Onicio. Il testo latino. Vivus fecit Publius Onicio. Il testo latino. Vivus fecit Publius Onicius. Veleiatium libertus senex Augustalis sevir, Sibi et Ebuzie salvie. Veleiatium Clado Lucio Granio. Luci figlio Prisco. Traduzione. Da vivo fece Publio Onicio, liberto dei Veleiati, signore Seviro Augustale per sé e per Ebuzia Salvia Cerelia, liberta. Per il liberto dei Veleiati Clado, per Lucio Granio Prisco, figlio di Lucio. Decorazione architettonica con testa di Dioniso. Dagli scavi di Veleia proviene una decorazione architettonica in marmo bianco, che raffigura ad alto rilievo un volto maschile dall'aspetto giovanile con la bocca socchiusa da cui si scorgono i denti incisivi. Ha un naso diritto, alla greca, e grandi occhi aperti sormontati da un segno che disegna l'arco sopraccigliare. Ha una complessa capigliatura divisa sulla fronte in due bande che si attorcigliano in un boccolo all'altezza delle tempie. I capelli sono trattenuti da una corona composta da un nastro che lega al capo fiori e foglie e lascia ricadere dietro le orecchie due grappoli d'uva. La fisionomia ricorda i caratteri della raffigurazione di Dioniso in una produzione romana. Si ritiene perciò che sia una decorazione murale raffigurante la testa di Dioniso o di una divinità agreste. È databile al II secolo d.C.